Buonasera, io non pensavo di trovare tutta questa gente, pensavo che era un incontro tra amici.
Lo sono, fino a questo momento.
Allora, il compito di questa relazione, chiamiamola così, introduttiva, è quello di tentare di esporre a grandi linee il centro del mio lavoro, le ragioni che mi hanno portato a questo lavoro e, diciamo così, i principali guadagni. Tenterò di essere per quanto possibile schematico, per lasciare subito la parola anche all'altro relatore e poi soprattutto per favorire il dibattito, perché la mia esperienza a questo riguardo è che più che non le relazioni in sé, il bello di questi incontri sono proprio le domande e poi le risposte che vengono, perché si crea un incontro tra chi parla e chi ascolta, di tipo diverso, più profondo rispetto a delle relazioni preparate e pensate prima. Comunque, detto questo, l'anima e il suo destino significa sostanzialmente rispondere a due domande: chi sono e che fine faccio? Questa è la questione, una questione che da sempre ha attraversato la coscienza, ha inquietato la coscienza, ha portato la coscienza umana a riflettere da sempre. Ciò che contraddistingue l'uomo è essere sapiens sapiens, cioè non solo colui che sa, ma colui che sa di sapere. E il sapere non è solo fonte di meraviglia, il sapere è fonte anche di sgomento, di inquietudine. Anzi, si discute all'interno tra i filosofi se l'origine della filosofia sia la meraviglia o sia la scissione. Hegel, nel suo saggio, nel primo saggio che lui pubblicò, La differenza tra il sistema di Fichte e quello di Schelling, del 1801, dice esattamente questo, che la filosofia, cioè il pensiero che tenta di rispondere a queste domande, chi sono e che fine faccio, nasce proprio dalla scissione. Noi siamo un fenomeno naturale, come ogni altro fenomeno naturale, ma al contempo siamo scissi, siamo separati, siamo distanti dal grembo naturale che ci ha portato all'essere. Siamo sapiens sapiens. E quindi siamo alla ricerca del senso, e tutto il caleidoscopico scoppiettante, carro allegorico, si potrebbe dire, di immagini religiose che l'umanità ha prodotto dalle origini ai nostri giorni e che ancora produce ogni giorno, si può dire, nascono e muoiono chiese, sette, movimenti, si inventano cose, ogni giorno. Beh, tenta proprio di rispondere a questa domanda, che è la domanda eterna. Quindi io, nell'affrontare questo libro, lo dico con molta chiarezza nelle pagine, non faccio altro che percorrere sentieri già battuti da tutte le epoche. E quindi questo per dire il tema. Secondo punto, per dire che cosa? Per dire in un certo senso il metodo che ha caratterizzato e che da sempre un po' caratterizza, diciamo così, il mio lavoro. Ecco, il metodo è questo, è quello di tentare di portare nel pensiero in maniera radicale ciò che Albert Schweitzer diceva della vita spirituale. Poi tutti conoscete Albert Schweitzer, premio Nobel per la pace nel 1953, se ricordo bene l'anno, sublime esecutore delle opere organistiche di Johann Sebastian Bach, teologo, filosofo di forza, per quanto su posizioni che non hanno mai convinto le chiese, soprattutto sulla questione cristologica, non è mai stato molto, e poi è diventato famoso per essere il dottor Schweitzer, perché fu colui che lasciò tutto in un certo, e andò nell'Africa equatoriale, fondò l'ospedale, eccetera, eccetera. Ebbene, Schweitzer diceva: la sincerità è il fondamento della vita spirituale. Quindi se c'è una cosa che io ho tentato di fare in questo libro, devo dire che mi viene attestata dai lettori, sembra che anche sia gradita da molti, insomma, è, come dire, è l'essere assolutamente aperto a che cosa? Alla vita nella sua contraddizione, perché io di questo sono fermamente convinto, che quando ci si dispone di fronte alla vita per quello che è, si entra nella contraddizione. Anzi, direi di più, perché dire contraddizione sembra quasi che noi, dicendo questo, abbiamo un errore logico, facciamo un errore logico che qualcuno potrebbe correggere, quindi ci potrebbe far uscire dalla contraddizione. In realtà c'è qualche cosa di più, c'è l'antinomia. Antinomia è una parola che viene dal greco e che è stata coniata soprattutto in ambito, all'inizio, soprattutto in ambito giuridico, ed è lo scontro di due leggi, entrambe legittime, entrambe vere, ma in antitesi l'una con l'altra. Uno scontro tra due leggi. Ecco, io sono convinto che se noi ci disponiamo di fronte alla vita, ritroviamo mille ragioni per dire che la vita è bellissima, per benedire la vita, per vedere la giustizia intrinseca dell'essere qui, della vita, e per disporsi quindi di fronte alla filosofia con meraviglia, e insieme mille ragioni per dire il contrario, per dire che la vita è radicalmente ingiusta, per dire che la vita a volte può essere persino beffarda e maligna, eccetera, eccetera. Ecco, ci sono. Del resto, se noi pensiamo alla storia della letteratura, se pensiamo alle filosofie, se pensiamo alle religioni, ma noi potremmo prendere un foglio bianco e dividerlo in due, così con una linea verticale, e veramente disporre da una parte e dall'altra, e penso che grosso modo sarebbero in parità filosofie, pensieri, artisti. Noi siamo arte moderna, artisti, anche l'arte nasce da questo, no? Artisti che celebrano la bellezza della vita, l'armonia. Vedi un quadro di un certo pittore e ti mette gioia, ti vuole, se non sbaglio Van Gogh questo diceva: io voglio dare gioia alle persone che vedono, per quanto lui soffrisse, per quanto fosse, però tutto nasceva da questo senso profondo, no? della meraviglia della natura. I campi gialli, i cieli, le stelle, e insieme appunto altri pittori, altri scultori che ci manifestano il contrario. Quindi la contraddizione, quindi l'esposizione a questa cosa. Non avere paura di vederla, questa contraddizione, di vederla all'opera, anche nella Bibbia. Anche nella dottrina della Chiesa, ed è quello che io faccio in questo libro, anche nella Bibbia. Poi si potrebbero fare degli esempi, ma per non perdere tempo, per il momento non li faccio. In questa prospettiva, l'interlocutore privilegiato quindi del mio lavoro non è stata, diciamo così, la dottrina. Cioè, io ho voluto fare teologia, penso di fare teologia, ma non ho voluto fare una teologia a servizio del depositum fidei, a servizio del far tornare i conti, a servizio di far sì che queste contraddizioni non risultino tali o siano risolte. Ma ho voluto fare, è quello che scrivo all'inizio del libro, una teologia laica. Laica. Ma dove per laica, non ha nulla a che fare col laicismo altrettanto dogmatico di certe posizioni, appunto laiciste, che negano ogni legittimità a priori al discorso spirituale. Ecco, per teologia laica intendo una teologia che si dispone con una sola, con un solo obiettivo di fronte alla cosa, di fronte a ciò che pensa, e cioè la verità. Anche se la verità è la verità che come dire, io ritengo accessibile alla mente umana e che ritengo accessibile soprattutto mediante l'esperienza razionale, mediante l'esperienza del logos. Per ragione non intendo il piccolo strumento, la piccola, per quanto potentissima, facoltà della nostra mente, ma intendo soprattutto e innanzitutto una proprietà dell'essere. Una proprietà della natura physis, riproducendo la quale dentro di noi, noi a nostra volta diventiamo razionali ed esercitiamo il pensiero in maniera adeguata. In questa prospettiva io penso di superare, penso almeno per quanto riguarda me personalmente come credente, penso di superare ciò che Simone Weil diceva essere una caratteristica della fede, della dottrina più che della fede, della dottrina dei nostri tempi, e parlava di disagio dell'intelligenza. Bisogna riconoscere questo aspetto, che esiste un disagio dell'intelligenza credente per quanto riguarda l'adesione alla fede. L'intelligenza non sta tranquilla all'interno della dimensione della fede, si trova a disagio. Ecco, io ho voluto far emergere con forza questo disagio, senza trucchi, senza infingimenti, senza... E dov'è questo disagio che emerge in maniera particolare? Beh, questo disagio emerge in particolare nell'esperienza del male. Io penso non ci siano assolutamente dubbi, ma nessuno proprio, che la fonte privilegiata del disagio dell'intelligenza all'interno dell'esperienza di fede per quanto riguarda noi uomini e donne del Novecento sia la domanda sul male. Lo è stata la domanda sul male, fonte di disagio e di problemi per l'umanità da sempre. Boezio, la consolazione della filosofia, E prima ancora Platone, la seconda lettera, che dice che questa è come una spina nel fianco di tutti coloro che credono nella razionalità del mondo, quindi che credono in Dio, perché credere in Dio, alla fine, questo significa, no? Cioè, cosa vuol dire credere in Dio? Credere che il mondo abbia un senso, che noi veniamo da lì e lì torniamo. È questo il concetto speculativo racchiuso dietro al termine Dio. In qualunque maniera poi gli uomini nelle epoche così volta per volta tentano di dare un volto, ma il senso ultimo... E Platone diceva questa spina che l'esperienza del male dà. E quindi io, in questo tentativo di onestà, di radicale, sono partito da qui, ma non nello scrivere questo libro. Questo libro è l'esito di un processo, sono partito da qui nel mio cammino di pensiero, che è iniziato nel 2002 quando ho pubblicato un libro il cui titolo era Il dolore innocente, l'handicap, la natura e Dio. Questo è il punto di partenza, senza conoscere il quale questo libro, L'anima e il suo destino, manca di come dire, questo è l'ultima parte del ponte, ma il ponte che forse ho costruito è parte, il primo pilastro è questo qui, e si tratta di un pilastro negativo, per farla breve, perché devo proprio sintetizzare nel voler andare al nucleo di quello che vi voglio comunicare. Un pilastro, diciamo, negativo, nel senso che taglia, che toglie, che fa piazza pulita di una certa modalità di pensare al rapporto tra Dio e il mondo, perché ponendomi con forza di fronte al dolore innocente, cioè al fatto emblematico, a mio avviso il più radicale che si possa pensare per chi crede in Dio in quanto sorgente della vita, cioè il fatto che gli innocenti, dei bambini, prima ancora di nascere, possano essere toccati irrimediabilmente nel corpo e nella psiche. Ecco, pensare questa cosa, mettere di fronte a questo problema le risposte che secoli e secoli di teologia hanno proposto, e insieme vedere che queste risposte non tengono significa far crollare una certa modalità di pensare al rapporto Dio-mondo, ovvero noi come mondo che siamo qui, sotto, sopra, un Dio potente, provvidente, personale che regge le fila della vita di ciascuno di noi. Il fatto che qualche bambino, e poi non sono così pochi, perché sono 8.000 al giorno, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 76 al giorno in Italia, possa venire al mondo così, richiede che venga spiegato. E difatti nel passato erano molto logici, molto conseguenti nello spiegare, e qui per procedere schematicamente rispondevano alla cosa in maniera molto semplice: se nascono così è perché c'è un castigo da espiare. Castigo, il più delle volte da parte dei genitori. È una chiara, c'è un castigo e quindi c'è il male legato a un castigo. Ma perché dicevano questo? Perché erano cattivi? No, perché il mondo doveva avere una razionalità precisa, configurata. Oppure niente, l'altra ipotesi che Dio sceglie delle creature particolarmente innocenti per farle soffrire e quindi a partire da questa sofferenza innocente recuperare delle grazie, salvare l'umanità, perché più è innocente la sofferenza, più questa sofferenza è capace di impetrare grazie al cuore di Dio e quindi di ottenere la salvezza per... Ecco, o si accettano queste due visioni e il cerchio si chiude, per chi pensa così, per quanto in maniera estremamente problematica si chiude, a mio avviso, ma insomma, così si chiude, oppure se non le si accetta, occorre, il cerchio non si chiude più. E questo è stato il primo passo, che mi ha distrutto una certa modalità, la modalità di pensare il rapporto Dio-mondo in quella maniera lì. Che cosa c'entra con l'anima tutto questo? C'entra, adesso arrivo. Perché il secondo passo che io ho compiuto è stato quello di continuare a pensare il fenomeno del dolore innocente e a continuare a pensare il fenomeno umano, e andando alla ricerca di un punto fermo, perché era così forte questo punto, questa obiezione che ho fatto a me stesso, al mio credere in Dio, al mio credere nel senso del mondo di cui si diceva, che avevo bisogno di andare alla ricerca di un punto fermo. Così come Archimede per sollevare il mondo, magari non proprio il mondo, ma almeno per sollevare me stesso, avevo bisogno di questo punto fermo. E ho visto che questo punto fermo per me non è stato, non l'ho trovato nella Bibbia, perché la Bibbia, eccetera, eccetera, adesso non entro nel... Non l'ho trovato nella Chiesa, non l'ho trovato neanche nel fiore del fiore della Bibbia, cioè Gesù Cristo. Io ho trovato questo punto fermo nell'esperienza del bene. Che cosa dico? Che cosa voglio dire dicendo questo? Voglio dire che proprio a partire dalla radicale esperienza del dolore innocente, o se volete anche di altre ingiustizie che ci sono, proprio lì io ho visto che il fenomeno umano si mostra proprio nel punto più complicato, proprio lì il fenomeno umano si mostra capace di porre dei gesti di amore, di gratuità, di disinteresse, di bene, che biologicamente parlando non sono spiegabili. Proprio assumendo il paradigma del gene egoista di Richard Dawkins e di tanti altri come lui, cioè proprio pensandoci radicalmente come una macchina inventata dalla natura per riprodurre semplicemente se stessa, proprio pensandoci così e insieme vedendo delle esperienze di bene, di gratuità, di pura dedizione alla giustizia, e queste esperienze di bene io le ho viste per esempio nelle famiglie che si prendono a cura a bambini di questo genere, non solo famiglie, anche volontarie, e poi anche di persone che danno la vita per la giustizia, sono l'esperienza, il bene che c'è. il bene che c'è. Ecco, proprio pensando quindi radicalmente l'uomo come alla luce del paradigma riduzionista e però insieme la complessità del fenomeno umano compresa la sua parte di nobiltà, ecco, queste due cose, c'era come dire una parte del fenomeno umano, questo vertice di bene, di nobiltà, di giustizia, che la semplice natura semplicemente non spiega. E qui, quindi, e poi mi sono chiesto, ma perché gli uomini fanno queste cose? Perché sono buoni? Cioè, perché detto così sembrerebbe allora che io sia potuto pervenire all'idea che gli uomini sono buoni. E la mia risposta è stata no, gli uomini se fanno il bene non è perché sono buoni. Gli uomini non sono né cattivi come pensava Agostino, che li pensava come massa dannata, terribilmente, cioè, corrotti dalla concupiscenza, per cui qualunque cosa l'uomo potesse fare la fa per guadagnarci, l'egoismo impuro e cose di questo tipo, tranne gli eletti che, vabbè, insomma, non sono né questo, né questo sentina di mali per definizione, neppure sono però il buon selvaggio, neppure sono le persone che non sono capaci di male in maniera specifica, ma se fanno del male solo perché è colpa del sistema, è colpa della società e così via, no. Gli uomini sono capaci di bene e sono capaci di male. Ma perché allora giungono a porre a volte dei gesti di bene così alti, così gratuiti, così inspiegabili? E la mia risposta è stata, e qui sono giunto al punto a capire che cos'è l'anima, la mia risposta è stata che se fanno questo perché aderiscono perché quando fanno così aderiscono profondamente alla logica che li ha portati e li mantiene all'essere, che è la logica naturale, la logica della relazione ordinata. Mi spiego per essere più concreto. Io in questo momento che sto parlando a voi, che cosa sono? E voi che mi state ascoltando in questo stesso momento, che cos'è il mio essere come corpo? E io sono, andando sempre all'aspetto riduzionistico di cui parlavo prima, che neanche il più arrabbiato degli anticlericali, il più scettico degli scettici potrebbe mai negare, io sono un ammasso di chissà quale numero astronomico di particelle subatomiche. Ogni cosa lo è. Poi le particelle subatomiche che mi costituiscono, cioè poi, queste relazioni, nello stesso istante queste particelle si relazionano armonicamente tra di loro e formano un livello superiore dell'essere, rimangono quello che sono, ma formano un livello superiore, ed è il livello degli atomi, mettiamo così, in realtà ci sono altri livelli in mezzo, ma atomi. Poi questi si relazionano armonicamente tra di loro e formano le mie molecole, poi queste si relazionano in maniera sempre armonica, perché altrimenti non si potrebbe produrre un livello superiore dell'essere, formano le mie cellule, e poi le mie cellule formano i miei tessuti, e poi i miei organi, e gli organi tutti insieme che formano il concerto dell'organismo, e questo organismo che giunge a essere cosciente di essere tale, che giunge a essere cosciente, quindi a essere sapiens sapiens. Allora cosa sono io? Io sono relazione ordinata, io sono, e ciascuno di voi è un insieme, un fascio di relazioni ordinate, e quando noi facciamo il bene non facciamo nient'altro che proiettare fuori di noi questa logica che ci ha portato e ci mantiene all'essere, la relazione ordinata. Quindi non è che siamo buoni della nostra volontà, è la fisica nostra che produce il nostro essere e che è l'origine profonda del bene. E sono giunto a conciliarmi radicalmente con il mondo. Il mio libro, L'anima e il suo destino, è un libro di profondo ottimismo, ma è un ottimismo che parte dal basso, cioè dall'aver guardato in faccia la tragedia dell'assurdo. E l'anima che cos'è allora in tutto ciò? Anche il sasso, anche la pietra è un concerto di relazioni ordinate. Ma che sasso si muove, ci sono tutte quelle cose che dicevo prima. Però cosa succede? Che questo movimento subatomico, atomico e molecolare che forma il sasso è totalmente condensato nella si traduce totalmente nella massa sasso, e allora ho E, cioè totale dell'energia che forma il sasso, o se volete un qualunque oggetto inanimato, che si dà totalmente nella massa, E uguale M, energia uguale massa, quindi non c'è alcuno spazio per l'anima. In ogni corpo che si muove, a partire dalla pianta, a partire da ogni corpo vivente, si ha E, cioè il totale dell'energia di quel corpo, maggiore di M, maggiore della massa. C'è un surplus, c'è un po' di energia libera, e questo è ciò che la mente degli uomini di tutti i tempi, prima ancora che si potesse pensare a atomi, molecole, cose di questo tipo, ha visto. Il fenomeno primordiale che è stato colto e che è stato espresso mediante il termine anima, che infatti vuol dire vento. E per questo il corpo è animato. È animato ogni corpo che si vive, che si muove. Vita uguale movimento. L'anima è questa cosa qui, semplicemente questo. E sorge dal basso. Questa è la svolta, l'impostazione nuova, che sorge tutto dal basso, dalla materia. Tra materia e spirito non c'è alcun dualismo. Lo spirito è il prodotto della materia, la quale non a caso si chiama così, perché materia viene esattamente da mater, è la madre di tutte le cose. E allora quel dualismo tra mondo materiale e mondo spirituale, tra insomma, le due prospettive che sempre sono lacerate nella mia mente e anche nel mio libro è superato. Quindi concludo, non posso rispondere alla domanda che fine faccio, ma concludo dicendo allora qual è la risposta a chi sono io? Chi sono io? Che cosa rispondiamo a questa domanda? Noi a questa domanda possiamo dire che io sono pietra, perché dentro di me ci sono minerali, ciascuno di noi è anche una pietra. Io sono pianta, perché dentro di noi pure vive il mondo vegetale, l'anima vegetativa, diceva Aristotele. Io sono animale, dentro di noi pure vive l'anima sensitiva. Anima vegetativa, sensitiva, sono le vecchie categorie del De Anima di Aristotele che a mio avviso sono a quanto mai attuali. Non significano diversi tipi di anime, attenzione, significa che questa energia, questa libertà, questo surplus, questa eccedenza dell'energia si configura sempre più. Quando è semplicemente limitata, quando è questo surplus è minimo, hai l'anima semplicemente vegetativa, più aumenta questo surplus, più cresce l'energia libera, più aumentano i gradi di mediante cui si parla di anime, ma non ci sono diverse anime, ce n'è sempre una e una sola. Comunque io sono quindi anche anima sensitiva, perché l'aspetto animale dentro ciascuno di noi, e non ho nessunissima difficoltà ad accettare quello che dice Darwin, che noi siamo creati dagli animali, ma certo che è così. Al contempo però questa energia libera che aumenta sempre di noi, per cui noi siamo creati dagli animali, ma non siamo riducibili. Non siamo riducibili semplicemente al mondo animale, perché in noi c'è ciò che Aristotele, e non solo Aristotele, parlava e diceva anima razionale. E poi l'anima spirituale e l'anima spirituale santa, dove magari poi entriamo nel dibattito. E al fine, e concludo veramente, chi sono io? Io sono relazione, io sono Logos. E quando il quarto Vangelo dice enarchè enologos, in principio era il Logos, io vengo veramente a toccare il cuore profondo con questo mio pensiero di ciò che io ritengo essere l'essenza del cristianesimo. Perché l'essenza del cristianesimo, a mio avviso, è questo. È pensare che al principio era il Logos e che questo Logos compie massimamente se stesso facendosi carne, materia. Bene, grazie dell'attenzione.